step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
La luce di un fanale lo illuminava in pieno. Era vestito normalmente e fumava una sigaretta, però coi piedi non toccava terra. Stava appoggiato con le due mani al parapetto e oscillava come un pendolo. Poi di colpo è scomparso. Queste poche righe provengono dalle pagine di I Misteri d'Italia di Dino Buzzati, una raccolta postuma di articoli che lo scrittore nel 1965 pubblicò per il Corriere della Sera con il titolo In cerca dell'Italia misteriosa. Storie incredibili in giro per la nostra Italia che tanto sa affascinare ed intrigare. Buzzati infatti riuscì a raccontare una visione misteriosa della nostra penisola, toccando svariati argomenti da nord a sud. Storie di persone comuni, coinvolte in fatti straordinari come fantasmi in granai, dipinti apparsi dal nulla, streghe, indemoniate, maghi e dischi volanti. Ad ogni modo, di questa rubrica c'è una storia in particolare pubblicata nel luglio 1965, dal titolo La caramella stregata vola per 4 chilometri, che si colloca in uno dei luoghi più spaventosi, intriganti e suggestivi che questi argomenti possano mai fare e che, è molto probabile, rappresenti uno di quei posti nascosti tra le vostre più intime paure. Ma ci arriveremo. In quell'occasione, la rubrica aveva toccato il Veneto e precisamente la provincia di Treviso, dove, attraverso alcuni suoi contatti, Buzzati era venuto a conoscenza di un personaggio che in zona era risaputo avere qualità medianiche. Fu lo scrittore Giuseppe Mazzotti, detto Bepi, a parlargliene e a raccontargli alcuni episodi avvenuti sotto gli occhi di testimoni seri ed affidabili. Episodi incredibili tra levitazioni, apparizioni e, come suggerisce il titolo, caramelle che spariscono e riappaiono a chilometri di distanza. Questo è il caso del medium Bruno Lava. Io sono Enzo Barone e vi do il benvenuto a Cronache dall'altro mondo, un podcast di paranormale.com. Se avete vissuto un'esperienza inspiegabile e volete raccontarmela, non vi resta che inviare un messaggio vocale attraverso i link in descrizione. La prossima storia del podcast, Esperienze incredibili, potrebbe parlare di voi. Potete inoltre seguirmi su Instagram attraverso il profilo paranormale.com. Un enorme grazie a Monica Nasato per la revisione dei testi. Come dicevo, parto da un episodio avvenuto in un luogo che tradizionalmente può presentarsi spaventoso ed intrigante, un luogo non sempre sacro che la letteratura dell'orrore ci ha spesso presentato allo stesso inquietante modo, scuotendo i timori più impenetrabili di ognuno di noi. Sto parlando di un cimitero, o, se preferite, un camposanto. Utilizzo questo termine non a caso e permettete che io lasci il microfono ad una persona che di campi santi ne sa molto più di me e che ha fatto di questi luoghi l'oggetto del suo podcast. Parlo di Giulia De Pentor, autrice e conduttrice del fantastico podcast Camposanto, progetto audio dedicato appunto ai cimiteri e a chi, come lei, ama visitarli e approfondire cosa desiderano raccontarci antiche lapidi e foto stinte. Se un po' l'argomento vi stuzzica, beh, io vi consiglio di ascoltare gli episodi di Camposanto perché troverete in ogni episodio un piccolo gioiello da visitare. magari proprio dietro casa vostra.
Il cimitero di Silea dormiva al buio sotto le stelle. La macchina si è fermata dinanzi al chiosco d'ingresso, ermeticamente sprangato. Si è scesi sulla strada d'asfalto, non passava nessuno. Da una parte il muro del cimitero, qua e là in rovina, con brecce da cui rompevano intrichi fitti di alte erbacce. Dall'altra parte la campagna nera.
I fantasmi
esistono? Chi lo sa? Quel che è certo è che esiste la mia suggestione e vi assicuro che a volte è molto più spaventosa. Con il suo solito stile tra il surreale e l'analitico, Buzzati inizia a raccontare che per individuare il fenomeno più misterioso accaduto in Veneto si era rivolto all'amico scrittore Beppi Mazzotti, il quale gli aveva consigliato di contattare il geometra Bruno Lava, medium potente e conosciutissimo nell'ambiente.
E proprio grazie a qualche scambio di messaggi con Giulia sono partito alla scoperta delle vicende del ragionier Lava. Infatti, dall'episodio raccontato da Dino Buzzati nel suo libro I misteri d'Italia, sono poi finito gli articoli originali dell'epoca, pubblicati dal Corriere della Sera nel 1965 e, come mio solito, ho ripercorso tutte le fonti possibili fino ad arrivare a un'inchiesta che mai avrei pensato di recuperare da una rivista impolverata, svoltasi tra l'aprile e l'agosto 1975, che ha svelato alcuni dettagli molto interessanti. La rivista in questione, tra l'altro, l'avevo acquistata da un collezionista tempo prima, ignorando contenesse l'intervista a Bruno Lava, ma tempo al tempo. Tornando a Bruno Lava e agli enigmi che lo riguardarono e che ancora lo riguardano, nell'ottobre 2020, con l'episodio intitolato Il cimitero dei fantasmi di Silea, Giulia ha parlato proprio di Buzzati e del medium, toccando lievemente l'argomento inspiegabile a favore di quanto il cimitero stesso nasconda o di quanto abbia ancora da raccontare. Ringrazio ancora Giulia ed invito tutti gli appassionati di cimiteri e non ad ascoltare il suo podcast Camposanto. Diversamente dal passato, in cui negli episodi ho dedicato spazio agli eventi più che ai personaggi, questa volta ho cercato di approfondire per voi la figura di Bruno Lava e dei suoi probabili prodigi saliti alla ribalta tra gli anni 50 e 60. Un personaggio incredibile il geometra Lava, tanto da attirare le attenzioni di molti studiosi dell'epoca, tra cui il suo corregionale, il noto Gastone De Boni. Per correttezza però devo ammettere che, se da un lato riconosco e preferisco per natura essere un possibilista in merito ai fenomeni cosiddetti paranormali, anomali, inspiegabili, devo anche ammettere la mia visione molto critica verso i cosiddetti medium. Mi limiterò, come sempre, a riportare ciò che la mia ricerca ha rilevato, lasciando a voi le conclusioni. Uno degli aspetti che mi ha colpito maggiormente è che i fenomeni medianici di Bruno Lava, classe 1922, non furono mai accompagnati da rituali di natura spiritista e furono sempre messi in atto senza evidenti stati di trance. Cominciò tutto durante il primo dopoguerra, anche se egli stesso riportò qualche episodio di chiaroveggenza e precognizione durante il periodo di prigionia, soprattutto in manifestazioni di levitazione, di apporto e di asporto. Strana cosa questa, poiché non è la prima volta che leggo di persone apparentemente dotate di poteri psi raccontare delle prime esperienze nei periodi di prigionia durante la Seconda Guerra Mondiale. Lava fu, se mi permettete il termine, un figlio d'arte, poiché in varie sue biografie ho letto che anche il padre ed il nonno furono dotati di strani poteri quali veggenza e precognizione. Fu sperimentato e osservato per lungo tempo dal dottor Gino Boccazzi e dal dottor Gastone De Boni. Gradualmente però i suoi poteri sembrarono affievolirsi successivamente al 1966, per poi svanire. Dalla Enciclopedia di Parapsicologia dell'Insolito del 1978 si legge come spesso dopo una seduta il gruppo si recava in particolari luoghi ove le capacità del medium sembravano potenziarsi, come boschi, luoghi solitari, zone vicino a corsi d'acqua o cimiteri. E in tali località si producevano notevoli fenomeni di apporti quali animali vivi, paracarri, lapidi, pacchi di documenti, sassi, utensili, torce elettriche o, cosa incredibilmente inquietante, strumenti musicali suonati da mani che li reggevano e che apparivano come mozzate. Cimiteri, dicevo. E allora, torniamo per un momento alla scena con la quale ho introdotto l'episodio e in particolare ad alcune curiose vicende che videro protagonista Bruno Lava e che furono raccontate da Buzzati in un suo articolo. Il tutto partì dalla richiesta di Buzzati al suo amico scrittore Beppe Mazzotti di indicargli la persona o la cosa più inquietante che conoscesse in Veneto. La scelta di Mazzotti finì su Bruno Lava, al quale telefonò per prendere un appuntamento per la stessa sera in un ristorante per cena. Buzzati così conobbe Lava, 43enne con un aspetto tutt'altro che tenebroso e insolito e con un atteggiamento lontano dal vantare qualità eccezionali. All'interno dell'articolo dedicato a questo episodio su paranormale.com o sul profilo Instagram trovate alcune foto di Bruno Lava. Dopo qualche pressione, Lava si decise a raccontare qualcosa di sé e di quando aveva 8 anni, età durante la quale cominciò a notare segni di una sensibilità anormale. Intuizioni per lo più, spesso su decessi ancora non sopravvenute ma che poi si verificavano per davvero. Poi la seconda grande guerra e l'incontro con un'entità durante quella che fu l'ultima trance. L'entità gli spiegò, o meglio, Lore Darguì, sul fatto che per poter raccontare la verità con la lettera maiuscola sarebbe dovuto rimanere sempre sveglio, senza mai divenire uno strumento. Situazione molto diversa da ciò che siamo soliti sentire e vedere da altri medium, non pensate anche voi? A questo punto della storia, però, Beppe Mazzotti intervenne, ricordando un episodio straordinario. A un certo Valentino Prevedello di Treviso, uno spirito evocato da Lava predisse che sarebbe morto sotto un treno entro breve tempo. Naturalmente da quel giorno il Prevedello si tenne ben lontano dalle ferrovie, dalle stazioni, dai passaggi a livello e, incredibile ma vero, rimase investito e ucciso da un camion. Ma non uno qualunque. Un gigantesco autocarro che, pensate un po', trasportava un vagone ferroviario. Ora, permettetemi dell'umorismo, ma dopo un fatto del genere, io sarei rimasto lontano anche dal geometra Lava, con tutto il rispetto. La serata al ristorante intanto proseguì tra racconti di fatti più o meno incredibili, dei quali il protagonista era sempre Lava. Ad un certo punto, però, Buzzati propose di andare a visitare un cimitero. E tra quelli più vicini fu scelto il cimitero abbandonato di Silea, lo stesso del quale racconta Giulia in Camposanto. Giunti sul posto, l'automobile illuminò il cancello, sprangato. Alle spalle, una tetra e buia campagna, in mezzo, tra loro e il cimitero, una strada d'asfalto. Buzzati a questo punto non riferisce il perché, ma scrive che il gruppo cominciò a lanciare dei piccoli sassolini al di là del muro perimetrale, fino a quando uno, lanciato proprio dallo scrittore, non emise alcun suono e, scavalcato il muro, sparì dalla vista. Sensazionale, se non fosse che i cimiteri sono disseminati di prati e questo avrebbe potuto ammortizzare completamente la caduta del sassolino, ma andiamo avanti. Allo stesso tempo, una ragazza presente con loro avvertì un colpo ad una mano, scoprendo di essere stata colpita da uno dei sassolini lanciati negli attimi prima. Certo, riconoscere un sasso rispetto a un altro potrebbe già di per sé essere un potere eccezionale. Riconosco anche come forse io stia diventando troppo polemico. Ma arriviamo al titolo dell'articolo del Corriere della Sera che nomina proprio una caramella, la stessa che la ragazza, colpita alla mano, tirò fuori dalla borsetta e porse a Lava e che a sua volta lanciò davanti agli occhi di tutti, al di là del muro. Il fatto straordinario, raccontato da Buzzati, è come quella famosa caramella, identica nella marca e nel colore, sia poi apparsa, leggermente sporca di terra, durante una seduta spiritica organizzata proprio al ritorno dall'esperienza al cimitero.
Era inverosimile e spaventoso. Non riuscivo a vedere possibilità di inganno,
scrisse Buzzati. Insomma, da questo breve articolo, scritto nel 1965, attraverso il quale sembra che Bruno Lava potesse dominare lo spazio e la materia, ho deciso poi di approfondire la sua figura e le sue incredibili doti. Con gran fortuna, come dicevo, mi sono imbattuto in un paio di articoli scritti dal celebre Massimo Inardi nel 1980 e dedicati proprio al medium Lava. Da questi articoli poi ho potuto comprendere come vi sia una persona in particolare ad aver seguito nel tempo le gesta di questo strano personaggio. Sto parlando del dottor Cino Boccazzi, rinomato medico chirurgo, nonché alpinista ed esploratore. Il dottor Boccazzi, attraverso l'articolo, dichiarò come la figura di Bruno Lava fu un'occasione persa per la ricerca, in quanto ogni richiesta di sottoporre il medium a studi seri venne sempre trattata con distacco o ostilità. All'epoca dell'intervista, però, i poteri di Lava erano ormai ufficialmente in progressiva diminuzione, come avviati allo spegnimento, tanto che il gruppo che lo seguiva da ormai ben più di 10 anni, attraverso centinaia di sedute spiritiche sorprendenti, si era volontariamente sciolto per via dell'aumento dei risultati negativi. Boccazzi, esprimendosi da medico, usò il termine climaterio, sinonimo di menopausa o andropausa, per indicare questo stato di torpore nel quale ormai le facoltà di Lava sembravano essere cadute. Sottolineò anche che, a suo parere, tutti i medium vivono questo tipo di discesa naturale, come ad indicare l'esaurirsi delle facoltà medianiche in concomitanza con altre fasi naturali dell'essere umano. Ad ogni modo, tornando alla vicenda raccontata dal dottor Boccazzi, egli raccontò che nel 1955, durante la prima seduta che lui, la moglie e 2 amiche di famiglia fecero con Lava, accadde il finimondo. In realtà, non è chiaro se le attività testimoniate furono dovute al luogo o a Lava. Il luogo prescelto fu l'abitazione delle 2 amiche di famiglia Boccazzi, citate prima, abitazione in realtà ex convento, a detta di molti, infestata. Vasi con fiori fluttuanti a mezz'aria, porte e finestre sbattute, il tavolo della seduta impazzito e una copia della Bibbia, di proprietà di una delle 2 padrone di casa, che dal piano superiore si era presa la briga di scendere a quello inferiore. Un librone con la legatura di altri tempi, copertina in cuoio e del peso approssimativo di 20 kg che, giunto in prossimità della sala dove si tenne la seduta, si posò delicatamente al centro del tavolo. Contemporaneamente, in una sala attigua, 2 armoniche a bocca cominciarono a suonare, finendo il loro brano e la loro corsa, dove prima era atterrata la Bibbia. In tutto ciò, il gruppo non ruppe mai la catena e le mani di Lava rimasero per tutto il tempo saldamente attaccate a quelle degli altri partecipanti. Altro episodio, forse più sinistro, accadde durante una seduta tenuta nello studio di un medico. Al di là di una parete a vetri, lentamente, si vide formarsi un'ombra nera che si muoveva rapidamente e nel contempo mutava forma e dimensione. Al fenomeno visivo se ne aggiunse uno uditivo, poiché il gruppo avvertì come raspare e graffiare il vetro ed ecco che, dopo qualche secondo, l'ombra sembrò penetrare la parete a vetri e da una nube scura apparve un gattino che, fluttuando, si posò sulle gambe di Boccazzi. Ma i ricordi straordinari di Boccazzi non erano ancora finiti. Sempre durante questa intervista, il medico e la moglie ricordarono ai Nardi una seduta in particolare. Accadde una sera ad Asolo, nell'abitazione della suocera del dottore. La seduta si svolse attorno a un antico, enorme e pesantissimo tavolo rotondo in legno e i partecipanti sedettero su sedie in legno, ugualmente pesanti. Il tutto era posto sopra di un enorme tappeto. Ebbene, durante la prima fase della seduta, in un batter d'occhio, il gruppo si ritrovò ricoperto totalmente dall'enorme tappeto che si era sfilato per volare sulle loro teste mentre il geometra Lava, come sempre fuori da qualunque trance o alterazione, dialogava amichevolmente con i partecipanti. Le sedute di Lava, comunque, almeno quelle effettuate in presenza del dottor Boccazzi, non mancarono nemmeno della comparsa di entità. Una in particolare, apparsa di frequente, raccontò di chiamarsi Mare e di essere un gondoliere veneto del 1700. In più occasioni, inoltre, un'entità si qualificò come niente meno che Giuseppe Verdi e, durante una precisa seduta, avvenne un fatto alquanto inquietante. Un mandolino, sospeso a mezz'aria, fece la sua comparsa, suonato da una mano con il polso reciso. E ancora, altro fatto strano e a tratti divertente, fu la scomparsa e il ritrovamento di una torcia elettrica a luce rossa, strumento che normalmente veniva posto nella sala della seduta per illuminare, seppur dolcemente, i vari fenomeni. Ebbene, durante una seduta, la torcia sparì, ma nessuno diede peso alla cosa. Gli asporti e gli apporti con Lava accadevano spesso e le cose, fino a quel momento, erano state sempre ritrovate. Usanza del gruppo in quel periodo erano le uscite post seduta. una sorta di ritrovo per chiacchierare serenamente sull'ultima seduta. E proprio durante questa uscita, mentre l'auto guidata da Boccazzi con a bordo Lava procedeva decisa, l'attenzione fu attirata da una luce rossa, come di un fanale di una moto che procedeva però in retromarcia. La strana comitiva, raggiunta la luce, notò però che ciò che sembrava un fanale era invece la torcia rossa sparita, sospesa a circa 1,5 metri da terra. La cosa che può apparire divertente fu il sopraggiungere di un uomo in bicicletta che, vedendo la luce, urlò all'auto che aveva perso il fanale. Questi, come tanti altri, furono alcuni degli straordinari episodi testimoniati dal dottor Cino Boccazzi riguardante la figura di Bruno Lava. Di questo personaggio, in realtà, mi hanno colpito alcune caratteristiche che mi riportano alla mente segnali comuni, forse semplici coincidenze, o forse no. Come riportato dai Nardi nella lunga intervista, c'è il fattore ereditario. Il nonno, come il padre, avevano avuto fenomeni telepatici. Altro fattore ricorrente risultano essere alcuni luoghi specifici, dove spesso i fenomeni si sono mostrati maggiormente che in altri. Uno di questi? L'esterno del cimitero di Silea, di cui parlavamo io e Giulia all'inizio dell'episodio. Altro dettaglio che non mi è sfuggito è la costante presenza di acqua. Spesso fenomeni come apporti, asporti o apparizioni, in presenza di lava, avvenivano nelle vicinanze di corsi d'acqua. La cosa, per un certo senso, mi ha sorpreso perché, tra i documenti che qualche giorno prima stavo analizzando e raccogliendo per uno dei prossimi episodi, avevo annotato proprio la necessaria presenza di una bacinella piena d'acqua come requisito per la buona riuscita di una seduta ad opera di un altro medium italiano. Inoltre, cosa forse non collegata ma molto interessante, una mappatura risalente alla fine degli anni Ottanta dei casi di poltergeist nella sola città di Roma, a firma di Massimo Biondi e Giulio Caratelli, dove era stata evidenziata una concentrazione di casi in prossimità di corsi d'acqua. La ricerca teneva conto di un'indagine inglese che tentò di collegare la presenza di corsi o accumuli d'acqua a micromovimenti del suolo che avrebbero potuto giustificare lo spostamento di oggetti o i rumori sinistri. Ovviamente questo non può spiegare apporti, sassaiole o abiti tagliati, cose queste spesso ricorrenti in casi di poltergeist. Curioso, no? Ad ogni modo, Inardi, al termine dell'intervista, scrisse apertamente come fosse difficile dubitare di testimonianze di questo tipo quando a portarle sono persone di tutto rispetto, persone distinte e in vista come scrittori, giornalisti, medici. Certo, Bruno Lava era stato osservato esclusivamente dallo studioso Gastone De Boni, ma una vera analisi da parte di esperti parapsicologi non ci fu mai. Alla stazione di Treviso, in attesa del treno di ritorno per Bologna, Inardi pensò a questa grande opportunità perduta, anche se Lava in persona gli promise che lo avrebbe contattato nel caso avesse sentito il bisogno di effettuare una seduta. Tutto ciò avvenne nel febbraio 1975. Ebbene, qualche mese dopo, e precisamente nell'agosto dello stesso anno, la situazione si fece interessante. E parecchio. Sedute spiritiche sensazionali, oggetti che volano, apporti, asporti e strumenti suonati da mani mozzate? Sì, ma non come possiamo immaginare. Alla redazione della rivista da cui ho tratto l'intervista, arrivò una lettera firmata dal dottor Alessandro Polo di Treviso, il quale, con rara educazione ed estrema chiarezza, lanciò oscure ombre sull'onestà del geometra Lava. Il professor Polo, infatti, scrisse di come, ospitando in casa sua una decina di sedute, cominciò a notare strani comportamenti e decise di non perdere di vista il Lava dal primo all'ultimo minuto di permanenza. La lettera, pubblicata integralmente, fornì infatti alcuni dettagli che, ad essere sincero, non mi hanno molto sorpreso, poiché avevo già riflettuto sulla tipologia degli apporti. Analizzando le parole del dottor Boccazzi, gli oggetti risultato di apporti erano sempre già presenti nelle abitazioni dove le sedute avevano luogo e, anzi, provenivano sempre da stanze visitate dal medium prima di ogni seduta. Il dottor Polo, infatti, confermò, attraverso la sua lettera, alcuni di questi sospetti, parlando anche di schiaffi ricevuti dai partecipanti, ma mai oltre la lunghezza del braccio di Lava e ricevuti sempre dai partecipanti seduti ai suoi lati. Parlò anche di un amico, forse complice, sempre presente ad ogni seduta. Messo così sull'avviso, il dottor Polo cominciò a studiare, per così dire, i metodi usati dai prestigiatori allo scopo di approfondire la questione. E, in una di queste verifiche, scrisse di come intercettò, con un ginocchio, la mano dell'Ava che, da sotto al tavolo, furtivamente, batteva colpi. Che dire, la lettera del dottor Polo lanciò chiare accuse. Il geometra Lava non sarebbe stato affatto ciò che diceva di essere, o meglio, ciò che faceva credere di essere, ma solo un mistificatore, un uomo che godeva nel mettersi al centro dell'attenzione attorno ai tavoli a tre gambe di importanti dimore. Ovviamente la lettera, pubblicata senza omissioni, dimostrò anche l'apertura e l'onestà che Massimo Inardi e il direttore della rivista, il parapsicologo Piero Cassoli, ebbero nei confronti del caso e dei lettori. Massimo Inardi, la persona che incontrò per l'intervista sia il geometra Lava che Cino Boccazzi, successivamente alla lettera, contattò il medium per proporre una seduta dimostrativa delle sue capacità, allo scopo di zittire ogni accusa di falso, e di risultato fu una evasiva risposta telefonica e nulla più. Ma la cosa che forse più mi ha infastidito è il cambiamento di rotta del dottor Boccazzi, colui che aveva presentato Lava a Inardi come un medium potentissimo, seppur ormai in pausa. Infatti, successivamente alla lettera critica di Polo, Boccazzi confermò a Inardi come da anni ormai si era accorto che Lava usava dei trucchi e, per questo motivo, aveva smesso di frequentarlo. E allora perché non lo aveva riferito prima a Inardi? Comportamento inaccettabile, a mio parere, una mancanza di rispetto nei confronti di Massimo Inardi e dei lettori, nonché di chi fa seria ricerca. Ad ogni modo, Boccazzi proseguì affermando che, prima di aver capito che Bruno Lava usava dei trucchi, si disse convinto di aver partecipato ed assistito a centinaia di sedute valide e genuine dal punto di vista medianico, come a voler riabilitare la figura di Lava e la sua testimonianza. A chiudere il caso fu una equilibrata e severa replica del parapsicologo dottor Piero Cassoli, che dichiarò di aver invitato numerose volte Lava allo scopo di testare apertamente le sue capacità. Inviti che, come potrete ipotizzare, rimasero sempre senza risposta. Ho voluto parlarvi di questo caso, conscio della leggera diversità rispetto ad altri episodi, proprio per la parte finale appena ascoltata. L'acquisizione di informazioni relative ad una persona dotata di qualità fuori dalla norma è sicuramente una notizia da prendere in considerazione, ma questo non esclude la necessità di verificare i fatti. Anzi, sono del parere che, qualora una persona o testimoni riportino fatti del genere, è in quel momento che bisognerà approfondire, verificare, sperimentare. Personalmente rimango ancora, oggi, fortemente critico verso i medium e verso tutte le manifestazioni legate ai riti e alle metodologie spiritistiche. Ovviamente è un mio parere personale. Messa così, chiunque può avere ragione. Le storie, d'altronde, rimangono storie. Quello di Lava è stato un caso straordinario se valutato esclusivamente sotto il profilo degli aneddoti, anche se pervaso da incertezze e dubbi mai chiariti. Non posso quindi non sposare appieno le parole del dottor Piero Cassoli. Nel 1975, attraverso quelle pagine, Inardi e Cassoli invitarono Lava a farsi avanti, a smentire le persone come il dottor Alessandro Polo e chi, come lui, fosse dubbioso e critico verso le sue capacità. Il 16 marzo 1983 il geometra Lava morì, portando con sé i suoi misteri e i nostri dubbi.